Credo che cosa siano almeno 20 anni, no? Di Radio Blu. Ma che idea mi sono fatto in questo momento di una squadra e forse di una società in balia degli eventi? È come una barca che non riesce a mettere il timone dalla parte giusta per guadagnare l'approdo. Credo che Montella non debba essere lasciato da solo, credo che in situazioni come quella di Ilicic debba intervenire in maniera pesante la società, anche perché il giocatore, probabilmente non sapendolo, non solo si è comportato da stupido perché non risponde il suo gioco alle qualità che sicuramente possiede, ma anche, diciamo così, un po' calpestato alla memoria di un grande giocatore che invece ai suoi tempi si era fatto distinguere proprio per il carattere, la determinazione. Non è che Pirovano avesse piedi buonissimi, però ragazzi, era un
No,
mediano
ma vai, vai. Certo,
di straordinaria
poi lì è un
intensità
discorso di principio,
e che
certo.
poi segnava, io ricordo, cioè un lampo, mi pare la sua seconda rete in un Fiorentina-Inter, non so, degli anni 60, ero un ragazzino, però fu un gol che mi fece felice, felicissimo. E comunque, al di là di questo, insomma, Ilicic, io posso capire il fatto della sua stizza, perché da quando a Firenze non si riesce ad esprimere, però io mi chiedo, chiedo a voi, chiedo a Montella e al limite anche a lui stesso, ma qual è il tuo ruolo? Perché sicuramente non è un esterno, perché non ha il passo. Ma avete fatto caso, ogni volta che lui riprendeva il pallone, non è che andava via lungo la fascia laterale per cercare l'affondo, no, si girava e passava il pallone a un compagno in orizzontale, e quindi voglio dire, insomma, si è visto chiaramente che lui sulla fascia non può giocare. E allora che cosa può essere? Può essere un trequartista? Non lo so, ce lo dicano. Sicuramente non è neanche una seconda punta, perché una seconda punta che nel campionato italiano non mette a segno almeno 10 gol è meglio che vada a farsi benedire. E questo cosa ci dice? Ci dice che la Fiorentina, dopo il primo splendido anno di Montella, non ha ricevuto dal mercato diciamo, il contributo necessario per
Fare il salto di
ripetere,
qualità.
sì,
Quindi si
soprattutto dopo
ripetono i problemi
l'infortunio
con
di.
Prandelli, diciamo, Filippo, secondo te? Insomma, il déjà vu prandelliano dell'ultimo anno, in effetti, in qualche modo si sta ripresentando purtroppo a Firenze.
Eh sì, bravissimo, anche perché poi la Fiorentina, la società, dico, si ritrova che non ha ceduto Cuadrado e cedendo Cuadrado avrebbe chiuso i conti alla pari se non addirittura in avanzo. Cuadrado che non sta dando niente e quindi vale meno dei 35 milioni. Poi insomma è stata presa una mucchiata di giocatori, so, brillante, che fine ha fatto? Non so, se era finito in qualche anello in oreficeria, non lo so. Badeli è di una lentezza incredibile, che quando lo segue alla moviola è già a ferma immagine. Pizarro mi sembra che sia un po' sovrappeso. Borja Valero ha espresso la fotografia nell'intervallo di Napoli-Fiorentina, ha detto siamo troppo lunghi, non siamo una squadra, l'ha detto molto chiaramente. Insomma, mi sembra che ci siano tante cose che non funzionino, che la squadra abbia perso autostima, non si diverte più come un tempo e soprattutto c'è una classifica che rispetto comunque al valore dei calciatori, dobbiamo dirvi molto chiaramente, è fallimentare.
Voglio coinvolgere su questo anche Matteo Marani. Buonasera, ciao Matteo.
Ciao, buonasera, un
Ehi
saluto a
Matteo,
Filippo.
ciao.
Ciao, ciao Filippo,
Hai
ciao.
sentito, credo, in parte il
Beh, direi
discorso.
che analisi completa, posso mettere giù e salutarvi. Direi che le riflessioni di Filippo, come sempre, sono molto argomentate. Quindi ho poco da aggiungere, è chiaro che l'impressione in questo momento è di una squadra che sia in profonda difficoltà, insomma, che abbia perso la sua identità, che non sappia esattamente dove va. Forse non vorrei che il problema si estende anche alla parte societaria, cioè per capire esattamente chi sta facendo il mercato, come si sta muovendo. È una situazione certamente molto delicata e vedo in grande difficoltà Montella, nel senso che non vedo il Montella che conosco, vedo un allenatore che cerca di coprire la situazione in un momento ovviamente molto difficile, ma la gara col Napoli è stata a tratti sconfortante, cioè non, al di là di tutto non puoi non produrre gioco, quindi è un momento veramente molto, molto brutto. Io continuo a pensare che parecchio stiano incidendo le assenze, perché comunque togliere un giocatore leader tecnico come Giuseppe Rossi incide con i gol che aveva fatto l'anno scorso. Adesso non mi ricordo il numero
16.
Di gol che in cui, sì, no, complessivi, cioè il numero di gol all'undicesima giornata.
Però credo, mi sembra che ne avesse fatti 9, poi l'ha fatto 14.
Anche secondo me erano 9, insomma, comunque quello lì qualcosa sta mancando. Credo che il Napoli in questa fase senza Higuaín sarebbe un'altra squadra, infatti finché Higuaín non ha segnato è stato un altro Napoli. Però detto questo, detto che appunto le assenze sono molto gravi, è giusto aspettarsi qualcosa in più ed avere qualcosa in più questo.
Matteo, ma secondo te da come si fa a ripartire? Una ricetta per uscire da questo momento?
Ma intanto bisogna capire la società con chi vuole andare avanti, cioè qual è l'uomo su cui puntare per costruire, insomma, per ripartire. Se deve essere Pradè, quindi magari diciamo, con rinnovo di contratto, prolungamento di contratto e viene affidato lui, oppure se invece la società ha altre idee e vuole fare altre scelte. Questo sicuramente, poi sarà importante usare gennaio per fare mercato un po', per invertire anche questo trend negativo, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi anche con Ferrari Alti, cioè il rischio è che se non provi un po' a invertire con un grande acquisto, rischi che questa sorta di grande stagnazione si mangi tutto.
Ci sono anche tra gli errori del mercato che citava benissimo prima Filippo, anche questi 33 giocatori in rosa che hanno poco senso, perché poi va a finire che 10 non ti gioca mai e qualcuno non capisce perché è stato completamente escluso dalle rotazioni. Uno è Joaquin, che ci siamo persi per strada, e secondo me c'è stato un problema anche da questo punto di vista con Montella, che riesce meno a gestire il gruppo, perché poi ha tanti giocatori simili ma nessuno che riesce a fare la differenza in panchina. E poi c'è questo calo abbastanza evidente del centrocampo titolare storico della gestione Montella, Aquilani, Pizarro, Borja Valero, che è sempre stata all'origine di questa Fiorentina bella da vedere, modello spagnolo, no Filippo? E non a caso, infatti, finisco, scusami, l'allenatore quest'anno non a caso, se tiene fuori Pizarro, fa giocare Mati Fernandez, difficilmente vediamo Aquilani, Borja Valero e Pizarro tutte e tre in campo insieme, cosa che invece non era nemmeno nelle ipotesi fino a poco tempo fa, cioè quei tre erano titolari inamovibili.
Sì, io direi che insomma, si deve dare una smossa anche alla società, perché nel momento in cui, come dici tu, Montella si trova a gestire 33 giocatori, c'è qualcosa che non ha funzionato nel mercato neanche in uscita. Faccio un esempio, Lazzari, che pure in Europa League non ha fatto peggio degli altri, no? È chiaro che non rientra nello scacchiere, certo, di Montella, però sai, voglio dire, non si può puntare su Brillante e poi, avendo sbagliato un passaggio il primo tempo con la Roma, poi dove è finito, abbiamo detto prima. Sobadedi, pagato 5 milioni di euro, ma mi lascia estremamente perplesso. La Fiorentina ha bisogno di un centrocampista basso che protegga la difesa e sappia far gioco, però è inutile comprare gente che poi vale quello che c'è. Poi vogliamo anche però parlare anche di un paio di cose. Ilicic, al di là di tutto, di quello che ha fatto, sta giocando in maniera inguardabile. Sì. Alonso non vale Pasquale, perché i pochi minuti in cui Pasquale è stato in campo, a parte il tiro, ha fatto tre cross, poi secondo me non è che Alonso difenda meglio. Quindi bisogna capire che cosa è successo tra Montella e Pasquale. Non è solamente un fatto tecnico. Poi il problema del modulo, non è che si può giocare 20 minuti a 4, poi a 3, poi si ritorna a 4. Insomma, Montella decida come cavolo va fatta giocare questa squadra. Io penso che si debba ripartire da Cuadrado, Babacar e Gomez. Quel che costi con Cuadrado molto molto esterno. E poi vediamo come va. Però io penso che Pasquale, Vargas e Joaquin non siano poi malvagi, perché forse sono anche gli unici che sanno saltare l'uomo.
D'accordissimo. Matteo, che dici su questo?
Io di tutti quello che più mi delude è Badeni, perché deve essere il giocatore più di costruzione, quindi l'uomo che sta mancando. Poi mi sembra che sono giù di rendimento molti giocatori, citavi prima Borja Valero, che direi un po' il singolo, lo stesso Gonzalo dietro non mi sta piacendo molto, quasi che dopo il rinnovo non fosse più come prima. Temo che qualcosa si sia rotto, bisogna ricostruirlo, perché se la Fiorentina non ripassa attraverso quel possesso palla, che è stata la sua caratteristica, adesso al di là dei moduli di rilievo di Filippo è condivisibile, però al di là dei moduli, io credo che sia proprio una questione di mentalità, di modo di giocare, di sicurezza in se stessa, che la squadra mi sembra aver perso completamente, cioè non va più a imporre la partita come faceva prima, la subisce troppo.
Ecco, ma Montella ha fatto riferimento insomma a questa troppa pressione, che è un po' un refrain che si sente dire a Firenze. Io aggiungo che insomma il Franchi è sempre quasi pieno, la gente è sempre accanto alla squadra, alla società, i tifosi erano pronti ad accettare l'eventuale cessione di Cuadrado. Insomma, più di così ai fiorentini oggettivamente non si può chiedere. Ma al di là di questo, adesso contano le motivazioni per ripartire. Ecco, secondo voi Montella sarà bravo a toccare certi tasti nella sosta, perché altrimenti si va incontro a un campionato fin troppo anonimo per una Fiorentina che, insomma, comunque vale i primi posti in classifica, Filippo. Magari non il terzo, però sicuramente il quarto e il quinto sì.
Sì, adesso io dico due cose abbastanza... Sì. Abbastanza forti, no? Allora, di questa gestione di Montella, la cosa che mi è piaciuta meno è stata proprio la frase in cui lui ha parlato, c'è eccessiva pressione. Ma quale eccessiva pressione? Cioè, e allora il ragionamento che io faccio è questo: o la Fiorentina è in grado di uscire da questi confini, diciamo, di squadra provinciale e quindi di alzare le proprie ambizioni, oppure non è capace. Ma se l'allenatore dice che la squadra patisce la pressione di chi? Cioè, non mi venga a dire che 13 punti in 11 partite. La seconda cosa, dico, e mi auguro che qualcuno mi presti attenzione, che questa squadra adesso, piuttosto che parlare di quarto e quinto posto, deve pensare a salvarsi, perché a questo livello si arriva a stento a 50 punti. Quindi intanto che la Fiorentina cominci a fare punti e senza pensare al passato, e poi puntando di più sulle coppe. Però in questo momento la squadra è più vicina al fondo della classifica che alle posizioni di Europa League. Dove...
Insomma, ti abbiamo letto in questi giorni, hai scritto chiaro e tondo che la Fiorentina in questo momento fa bene a concentrarsi soprattutto sulle coppe per salvare la propria stagione.
Sì, per nobilitarla, diciamo, più che per salvarla, ecco. Nel senso che, vabbè, non è che una squadra come la Fiorentina non è che necessariamente tutti gli anni deve ottenere risultati strepitosi, soprattutto in questo momento in cui per il calcio italiano purtroppo i posti a tavola sono pochi, quindi i posti nelle coppe europee intendo.
Sì.
Però diciamo che in questo momento la classifica è tale, la situazione della squadra è tale per cui insomma penso che ci sia da sfruttare bene questo tempo che c'è da qui a gennaio per quanto riguarda la Coppa Italia, febbraio per quanto riguarda l'Europa League, per insomma rimettere le basi per una squadra che possa essere ancora competitiva, e lo può essere soprattutto se ci sarà un recupero completo di Mario Gomez.
Ecco, gli infortuni chiaramente sono alla base di questi insuccessi della Fiorentina, certi errori del mercato lo dicevamo prima, sicuramente le scelte di Montella che non stanno pagando, da Ilicic, Alonso, continui cambi di modulo eccetera, ma qual è il problema principale secondo te?
Io credo che adesso il problema principale è un po' di insicurezza che è subentrata un po' in tutti, no? In tutti, proprio intendo dai giocatori, ai tecnici, ai dirigenti, eccetera. Quando tu parti con certe ambizioni e poi dopo il primo quarto abbondante di campionato ti ritrovi nella zona di destra della classifica, allora cominci ad avere anche un po' di paura di quello che potrà accadere. Quindi il problema in questo momento è superare questa paura e riacquisire un po' delle certezze del passato. Dopodiché c'è anche da riflettere su che tipo di errori sono stati fatti, e io non credo che siano solamente di cambio di modulo o di il problema degli infortuni è in parte, e a questo punto è meglio non nasconderselo più, una conseguenza del fatto che in questi anni si sono presi moltissimi giocatori a rischio. È stato fatto una scelta di operare sul mercato cercando di recuperare campioni che avevano un grande potenziale ma che nelle loro società non stavano andando bene, non stavano andando bene molti di questi proprio perché erano martoriati da problemi fisici. Allora, in alcuni casi questa scommessa ha pagato, perché ci sono giocatori che pure erano a rischio, che però in questi tre anni, tipo Gonzalo Rodriguez, a parte il calo di forma di questi giorni, insomma, fortunatamente non hanno avuto niente, altri giocatori che erano altrettanto a rischio e che questi rischi invece purtroppo sono stati corsi. Mi riferisco, diciamo,
Pepito
è il principale, insomma, sì. Il caso emblematico, però diciamo quello è un caso eccezionale, cioè tu fai una scommessa comunque su un grandissimo indiscutibile campione. Altri giocatori invece forti ma non di questo valore, alla lunga averne così tanti non ha pagato. Io parlo di Matias Fernandez, per dire, no? Uno che pure quando ha giocato bene, però ha giocato poco, ha avuto un sacco di problemi. Sì. Altri invece come Anderson l'anno scorso,
Sissoko,
Marin quest'anno. Tutto questo tipo di giocatori, o che a fine carriera si sperava di recuperare, di rimotivare, Joachim, no? Cioè, alla fine continuano a pesare sul monte ingaggi, ma non danno nulla alla squadra, insomma.
Tu che hai visto nascere questo progetto bellissimo di Vincenzo Montella, con questo centrocampo senza mediani, questo palleggio molto spagnolo in un calcio italiano molto diverso, secondo te manca l'entusiasmo in questo momento?
Sì, manca l'entusiasmo e mancano anche un po' di ricambi di idee, di freschezza. Insomma, la squadra di chi ha giocato col Napoli, che era una partita, diciamo, un po' decisiva per salvare le ambizioni più grandi per questa stagione, era sostanzialmente la stessa di due anni fa senza Jovetic e Ljajic. Cioè, dopo la partenza di Jovetic e Ljajic non è stato preso nessun giocatore, non dico al loro livello, no? A parte ovviamente Mario Gomez, che quello sì è il record della sfiga, diciamo, perché lui non doveva essere un giocatore a rischio, no? E su di lui si è investito moltissimo. Però a parte lui, in questi ultimi due anni non è stato preso nessun titolare.
Eh sì, e intanto Della Valle continua a
spendere. Mentre ad esempio è cresciuto un giocatore come Babacar, che invece la società ha saputo valorizzare al meglio e far crescere nei tempi e nei modi giusti. Quindi prima nel settore giovanile, poi mandandolo a giocare in squadre che gli davano la possibilità di giocare, e in questo modo è più utile un investimento, diciamo, nel settore giovanile e nella valorizzazione di questo tipo di giocatori, che non andare a prendere questi parametri zero o queste scommesse ad alto rischio.
Senti, ti voglio chiedere di Neto, perché mi ricordo di una tua intervista quest'estate. Eravate a guardare il mondiale insieme, sostanzialmente. Vi siete parlati, insomma. Neto è un ragazzo simpatico e quindi
è anche bravo.
È molto bravo, molto bravo. E era quello il momento di fargli firmare il contratto, a bocce ferme potrei dire facilmente.
Sì, aveva fatto anche, diciamo, mi ricordo che avevamo firmato un foglio che poi il Corriere Fiorentino aveva fotografato, l'avevo spedito in quel momento sarebbe stato molto più facile, ecco, diciamo, ora è tornato anche in nazionale.
Sì, adesso secondo te come va a finire questa vicenda? Neto è sempre disponibile secondo te?
Ma io non, da allora non l'ho più visto, non gli ho più parlato, per cui non so come la pensi. Devo dirti però che a me ha sorpreso molto quando la Fiorentina quest'estate ha preso Tatarzano, perché è un altro portiere forte, molto forte, ed è stato forse il miglior acquisto, solo che in un ruolo già coperto. Allora mi domando, è veramente ancora interesse della Fiorentina rinnovare il contratto a Neto, oppure avendo un altro portiere forte uno dice vabbè, pazienza?
Beh, questa è un po' la storia di Montella, eh. Uno può pensarla diversamente, però lui vuole due portieri forti.
Sì, almeno ma adesso non sono un lusso esagerato.
Troppo forti, dici.
Ma sì, sono troppo forti, in questo momento sono troppo forti. Cioè, rispetto al fatto che non hai rinforzato altri reparti che avevano più bisogno, cioè comunque siamo ancora alla ricerca dopo 3 anni di un vice Pizzarro, diciamo, no?
Eh sì.
Avere due portieri così è veramente uno stralusso, insomma. Sono tanti portieri bravi che pur senza, tra l'altro poi alla lunga, insomma, quando due sono così bravi, poi sono due splendidi ragazzi. Adesso io Romeno veramente non lo conosco, conosco Neto, per cui però la concorrenza tra portieri secondo me non è mai una bella cosa.
Ti voglio chiedere due cose, poi ti lascio a Giovanni Sardelli e ti salutiamo perché so che ti devo lasciare.
Sì.
La prima sullo stadio, perché avrai letto questa storia della Mercafir, eccetera, eccetera, che idea ti sei fatto? E poi vorrei da te così un approfondimento su questa intervista che propone oggi la Gazzetta dello Sport in prima pagina al presidente di Infront, tu che sei uno dei più grandi esperti in fatto di diritti TV italiani.
Ma guarda, sulla prima cosa, purtroppo è una vicenda molto complessa, molto complicata, con tempi lunghi per problematiche che sono nazionali e anche locali, insomma, per cui mi sembra che l'interesse della Fiorentina a farlo dopo la delusione di qualche anno fa dell'area Castello e quindi della famiglia della Valle a investire, a impegnarsi anche nel settore immobiliare, anche in cose che attorno allo stadio devono crescere, si è rafforzato e quindi questa è una gran bella notizia. E però dall'altra parte mi sembra che le problematiche di amministrazione e di governo del territorio siano tali da rendere molto complicato la possibilità di fare quello che la Valle chiedono di fare, che poi è l'unica cosa che avrebbe un senso, obiettivamente. Per cui temo che sia un percorso ancora piuttosto accidentato.
Ciao Gianfranco, intanto ciao. Ti saluto, non ce l'avevamo ancora salutati. No, io ho due curiosità. La prima riguarda l'attualità, la seconda un discorso di strategia. Sull'attualità non so se hai seguito gli ultimi 3 giorni relativi a Ilicic, però insomma, oltre a un rapporto molto complicato, c'è stato questo... prima ha fatto con la San Siro, ha fatto il gesto del pappagallo, poi è stato sostituito... ha fatto zitti a quelli del parterre di tribuna. Ecco come si gestisce a livello anche di comunicazione. Secondo me lunedì, insomma, se il calciatore avesse chiesto scusa,
beh, lui ha gestito tutto. Il caso Liaic, quindi
sì,
da gestire
sì.
Quello è... di tacco
sì, sì, però ecco
dunque ci vuole una gestione immediata e una gestione lenta. Allora proprio Liaic che avete nominato, siccome era stato molto criticato negli ultimi giorni dalla stampa più che dal pubblico a Roma, non si sa nemmeno perché, ovviamente, dopo il gol che ha fatto al Torino domenica sera,
sì,
ha accennato anche lui il gesto di stare zitti. È piombato Keita abbracciandolo e gli ha detto all'orecchio: non farlo, non farlo, è meglio che non lo fai. E lui ha subito smesso, si è girato e ha applaudito il pubblico. Ecco, magari se un compagno della Fiorentina fosse andato immediatamente da Ilicic a fermarlo, sarebbe già stata una prima cosa. Poi sì, le sue scuse. Dopodiché io non drammatizzerei un episodio di questo tipo, perché a volte i giocatori, insomma, vivono molto stress, no? E quando uno segna un gol poi tende un po' a perdere la testa e a fare cose che non dovrebbe fare, insomma. Il problema di Ilicic è capire se, ecco, questo è stato invece un investimento importante su un giocatore che non era a rischio e che finora non ha ripagato. Ecco, questo
no, era a rischio di prestazione, punto, non di infortunio. No, la seconda invece è quella più importante, è proprio a livello di strategia. Prima è abbozzato il discorso sul contratto di Neto, ma ci sono 3 calciatori, uno è Borja Valero, uno Gonzalo Rodriguez, uno è Cuadrado, tutti e 3 colonne della Fiorentina negli ultimi 2 anni e mezzo che in momenti diversi ma hanno rinnovato il proprio contratto con cifre molto importanti. Fra l'altro Borja Valero è un ragazzo dell'85, ha firmato 5 anni di contratto, contravvenendo a qualsiasi logica in genere del progetto, no, ultimo della Valle, con i calciatori dopo i 30 anni di fare un anno al massimo 2. Quindi rinnovo di Borja, rinnovo di Gonzalo, poi rinnovo altissimo di Cuadrado. Se questi 3 contratti stanno a tuo avviso creando anche delle problematiche di gelosia all'interno dello spogliatoio?
Ma sai, questo non bisognerebbe essere lì, non veramente non me la sento.
Però a livello di strategia, di dire, allora se
a livello di strategia, guarda, io penso che per cioè Borca Valero lo meritasse, insomma, fosse giusto. Adesso poi l'età media dei calciatori si sta tutta alzando, poi è un giocatore di tale intelligenza, non solo calcistica, che penso che in fondo da quando è arrivato, diciamo solo nelle ultime settimane, ha avuto un piccolo calo di rendimento. Per quanto riguarda Cuadrado, era una cosa necessaria, insomma, una promessa fatta. E io mi domando sempre, considerato anche che Cuadrado è stato un sacrificio economico importante quest'estate per la Fiorentina, no? Riscattarlo completamente è stata forse la spesa più alta mai fatta nella storia della Fiorentina. Mi domando però sempre se un giocatore che assapora per settimane, anzi per mesi, l'idea di andare a giocare in un Barcellona piuttosto che in un Manchester United, insomma in una delle 4 o 5 società top assolute nel mondo, poi si rimetta a giocare nella Fiorentina, ma come sarebbe stato nel Napoli, per dire, no? Con lo stesso entusiasmo che avete visto anche Higuaín, no? Tornato dal Mondiale. Ci ha messo 3 mesi per riprendersi e accettare il fatto che non era andato anche lui al Barcellona piuttosto che in un'altra squadra.
Sì, un mese ce l'ha aggiunto per il fatto che c'era andato in Champions League,
la volta di Bilbao. No, quello pure non ha giovato, insomma. Quindi sono sempre situazioni un po' delicate. Io spero che lui ritrovi l'entusiasmo che ha sempre avuto, insomma, e che in queste ultime partite non mi è sembrato che avesse in campo. Gonzalo, non so per quanti anni è stato rinnovato, ma
2017,
insomma, è tantino anche per lui, insomma, considerato che comunque non è un giocatore anziano, però diciamo ha un bollettino di guerra alle sue spalle piuttosto poderoso, insomma, quindi rischio di un piccolo logoramento in questo caso c'è, ecco, e mi pare che in questo periodo poi particolarmente sia uno di quelli proprio meno in forma, no? Poi voi lo vedete meglio, insomma, però mi è sembrato uno dei giocatori maggiormente in difficoltà della Fiorentina attuale.
Gianfranco, grazie mille, è stato un piacere.
Grazie a voi. Ah, Bugarelli mi avevi chiesto, no? Di Infront.
Sì, ecco, se mi rispondi anche su questo, se hai tempo, volentieri.
No, questo purtroppo è così da tanti anni, ormai però si sta veramente profilando quella che giustamente l'intervistatore, molto bravo nelle sue domande, definisce come una posizione dominante sul calcio italiano, insomma, quando una stessa società, oltre a essere l'advisor della Lega per i diritti televisivi, che poi come sapete sono praticamente la fonte di ricavo straordinariamente più importante del calcio italiano, ha 10 società su 20 in Serie A di cui gestisce tutte le attività commerciali e pubblicità, promo pubblicitarie, ha la Federcalcio adesso, oppure la Nazionale, eccetera, uno si deve un po' spaventare, anche perché tenete conto che nel resto d'Europa, ad esempio, i diritti televisivi, le varie leghe se le vendono direttamente, non hanno bisogno di un intermediario, insomma, di un advisor, che poi non è solo un advisor, è anche di più, perché è un advisor al quale sono affidate al 100% tutte le trattative. Per cui la situazione è molto preoccupante, ed è ancora più preoccupante perché io conosco bene Bugarelli e che ci ho anche trattato ai tempi della Fiorentina, perché pure per la Fiorentina, per quanto riguarda la gestione dell'archivio, della library, c'è un rapporto con Infront, che da questo punto di vista è addirittura quasi esclusivista per la Serie A. Devo dirvi che è un manager eccezionale, cioè aversene in Italia di manager così ovunque, per cui sono bravissimi, no? Sono bravissimi nel fare il loro lavoro, e per questo fanno ancora più paura.
Eh sì, soprattutto bisognerà trovare prima o dopo la strada per scindere, no, l'importanza dei diritti TV dai bilanci impari delle nostre società. Perché
certo, a questo punto siamo veramente quasi un'arma di ricatto. Insomma,
sì, esatto. Veramente i cani al guinzaglio stanno diventando i presidenti rispetto a Infront, comunque ai diritti televisivi. Grazie ancora, Gianfranco.
Grazie a voi, buon lavoro.
Presto, buon lavoro.
Piacere. Arrivederci.
Ciao, grazie mille. Gianfranco Teotino, ex responsabile della comunicazione della Fiorentina, un problema di testa anche per lui, Giovanni, poi ne parliamo.
Sì.
Il Pentasport di Radio Blu. Radio Blu.
Arredare la casa è un piacere che va fatto insieme. Insieme a grandi professionisti, insieme a grandi firme, insieme a Emporio Home Design. Ambienti moderni, classici, di classe, cucine, salotti, camere, complementi d'arredo solo delle migliori firme. Emporio Home Design. I grandi traguardi si raggiungono insieme. Firenze, via Vittorio Emanuele 18, 055 49 68 67, www.emporiodelmobilio.it.
E per i vostri regali grandi e piccoli, vi consigliamo Immagini, di fronte a Emporio Home Design in via Vittorio Emanuele.
Da noi o da voi? Galanti. Bontà da gustar subito o da portare via?
Pranzi e cene, gourmet stop, specialità, vini.
Aperitivino, ogni mercoledì dalle 18 con selezione di vini e specialità ad hoc.
Galanti, Piazza della Libertà, Firenze.
Acqua, morbida carezza che appaga i sensi. Terra, dolcezza che anima il gioco dei rivestimenti. Fuoco, forza che tempra il metallo delle rubinetterie. Aria, vento di cambiamento.
Lo porta Rene, arredando la tua stanza da bagno con naturale creatività. Ti aspettiamo nel grande showroom di Viale dei Mille per scegliere insieme tra le tante proposte d'arredamento bagno delle migliori marche.
Facciamo bagno.
Rene è a Firenze, nel Viale dei Mille 22, di fronte alla chiesa.
L'ascensione pecuniaria scatta in automatico, quindi Josip Ilisic era già a conoscenza di questo. Poi ovviamente tutti quelli che sono i dettagli, insomma, sono questioni secondarie, però sono ovviamente una multa che è stata fissa, anche insomma comunicata all'interno dello spogliatoio, che ovviamente poi, senza entrare nello specifico, saranno soldi levati dallo stipendio alla fine mese. Insomma, quello che succede normalmente in una società di calcio, per farvi capire, all'interno delle Viola Rules, che sono le regole della Fiorentina, che sono tra l'altro anche disponibili sul sito, sono andato a leggermele tutte, sul sito, su Viola Channel, ci sono tutte le regole da questo punto di vista comportamentali che i giocatori della Fiorentina sottoscrivono e accettano al momento della firma del contratto. Ovviamente ci c'è anche l'articolo di cui è stato colpevole in questo caso il numero 72 della Fiorentina, cioè aver mancato rispetto ai tifosi, quindi da questo punto di vista non ci sono interpretazioni o dubbi.
Sì, anche Pradè, scusami, ti interrompo, sì. Lucio, ma domenica sera al microfono del nostro Saverio, insomma, aveva detto chiaro e tondo: riguarderemo le immagini, se Ilicic ha sgarrato. Lì per lì non aveva visto ovviamente il gesto Pradè, perché dalla tribuna non si poteva apprezzare, sì, un gesto del genere, ma rivedendo le immagini TV era tutto assolutamente palese e chiaro. L'aveva ribadito anche Cognini, insomma, chi sgarra, certi atteggiamenti non sono tollerati. Quindi, al di là della multa, arriveranno queste scuse.
C'è stato un incontro tra Pradè e Ilicic alla fine dell'allenamento, e questo lo possiamo dire con certezza. Per il momento però, Leonardo, non possiamo dire con certezza che arriverà una nota del giocatore per scusarci, perché per il momento non abbiamo certezze in tal senso, quindi ovviamente aspettiamo aggiornamenti. Non mi sembra, questo magari aiutatemi voi ragazzi da studio, non mi sembra che Ilicic sia un assiduo frequentatore di social, quindi Facebook, Twitter, mi sembra uno dei giocatori
più... Nemmeno io, a dir la verità,
non ho idea, non so niente di social.
No, perché questo? Perché comunque di solito, visto che è un qualcosa che riguarda non tanto la società, ma proprio personalmente il giocatore, che vuole scusarsi in questo caso con i tifosi, sarebbe stato appunto uno dei canali che di solito vengono usati in questi casi, sono appunto quelli privati, dei Twitter, Instagram e compagnia. Da questo punto di vista credo che, qualora dovesse venire fuori una scusa ufficiale, sarebbe il canale tematico Viola, quindi Viola Channel, in cui appunto Ilicic potrebbe fare, scrivere due righe proprio per scusarsi nei confronti dei tifosi della Fiorentina. Per il momento però, ribadisco, Leonardo, non abbiamo aggiornamenti in tal senso, perché è tutto molto fresco, è successo da 30 minuti, quindi noi siamo ancora vigili, tant'è che il DS Pradè è ancora all'interno del centro sportivo.
Va bene, se ci saranno novità ovviamente ci risentiremo, altrimenti vigileremo su Viola Channel. Se avranno voglia di chiedere scusa ai tifosi, noi vi proporremo queste eventuali scuse. Duccio, direi di passare all'allenamento. Prego, sì.
Sì, no, appunto, su questo, Leonardo, scusami se ti ho interrotto, sull'allenamento, perché si era parlato nei giorni scorsi di una possibilità che Mario Gomez non si allenasse oggi, ma tornasse domani per la doppia seduta, quindi un giorno libero in più, capite che in questo momento, no, anche un allenamento saltato può, esatto, quindi assume magari un significato un po' diverso. Invece è tornato in tempo perché alle 13 è atterrato in Italia dopo aver ricevuto un premio nella serata di ieri dalla Federazione della Germania, è tornato in campo, e a questo punto per tutta questa settimana e la prossima settimana Vincenzo Montella potrà anche, perché no, magari provare quella coppia di attaccanti che è invocata da tanti tifosi della Fiorentina, Babacar e Gomez, che appunto staranno per 10 giorni insieme al centro sportivo, e chissà che non possa essere il punto fermo da cui ripartire là in avanti nel 3-5-2, che ovviamente prevede la presenza di Juan Cuadrado come esterno destro.
Grazie. Nel video di Viola Channel, tra l'altro, si è visto anche la Mdaui.
Si allena sempre quando non c'è nessuno.
Bene. Esatto, grazie, esatto. Duccio,
a voi, ciao ragazzi,
ciao.
Il Pentasport di Radio Blu. Il Pentasport di Radio Blu.
Federico Bernardeschi e la raccolta fondi per Carrara. Gianluca.
Sì, inizia la Marble Challenge, scrive Federico su Facebook. Mangiate una fetta di lardo e fate la vostra donazione alla Cassa di Risparmio di Carrara per aiutare gli alluvionati, con anche tutte le varie coordinate bancarie. Tra l'altro, tra le nomination che ha fatto Bernardeschi c'è anche Gianluigi Buffon, no? Che, come saprai,
certo,
è legato alla città di Carrara, anche con la sua presidenza proprio della squadra di calcio di Carrara, che tra l'altro, tra le iniziative, devolverà parte dell'incasso della prossima partita interna proprio per gli alluvionati che sono stati colpiti purtroppo da questa ondata di maltempo, in particolar modo un po' come è successo in Liguria. La nazionale andrà proprio a Genova per devolvere anche l'incasso alla cittadinanza genovese. Vuoi andare a sentirti Martin Jorgensen, che abbiamo sentito stamani?
Come no, Martin Jorgensen che smette di giocare, per la verità ormai sono 2 o 3 anni che gioca per divertirsi e basta, ormai fa l'autista e comunque l'imprenditore di mestiere ha questa compagnia di Pullman in Danimarca. Lui parla sempre molto volentieri della Fiorentina e sì, l'ho fatto anche quest'oggi a Radio Blu, lo risentiamo.
182 presenze in maglia viola con anche 17 reti, alcune importantissime come quella sul campo del Lecce che poi permise alla Fiorentina di andarsi a lottare l'accesso alla zona Champions League nel finale di campionato, con anche quel gol ad Anfield contro il Liverpool di Rafa Benitez che in pochi hanno scordato. Stiamo parlando di Martin Jorgensen che ieri ha annunciato il ritiro dal mondo del calcio giocato. Martin, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Ti informo che qui da Firenze stanno arrivando tantissimi complimenti per il ricordo che tu hai lasciato per le tue stagioni in maglia viola.
Mi fanno molto piacere. È bello sapere che ho lasciato un qualcosa di positivo e che i tifosi mi ricordano per il bene che ho fatto, non per il male.
Tra l'altro, in un momento in cui molti giocatori sono quasi accusati, no, del non dare proprio tutto per questa maglia, tu invece sei sempre stato uno che ci ha messo anima e cuore in campo.
Io credo che tutti i tifosi vogliono vedere che i giocatori danno tutto per la maglia, però è anche vero che è facile dire quando le cose non vanno bene perché non hanno voglia o stanno pensando a altre cose. Poi chiaro, dipende anche dai giocatori se ce l'hanno o ce l'hanno un po' meno. Io la Fiorentina ho visto giocare pochissimo quest'anno, conosco solo la classifica, vedo che la squadra non vince o non vince quello che vuole vincere, e poi è chiaro, bisogna sempre trovare il perché.
Ecco, tu hai avuto modo anche di incontrare, no, la Fiorentina l'anno scorso quando è venuta a giocare in Danimarca con l'Esberg in Europa League. Anche quest'anno le soddisfazioni maggiori stanno arrivando soprattutto in Europa, no? Per la Fiorentina, come dicevi giustamente tu, il campionato al momento sembra quasi compromesso, anche perché l'obiettivo terzo posto è lontanissimo.
È lontanissimo, sì, è il terzo posto, e poi l'Europa magari è sono quelle partite un po' più particolari che non giochi ogni domenica, e sono un modo più belli da giocare. Però se lo vuoi fare anche l'anno prossimo bisogna fare i punti in campionato, e credo che la Fiumicina ha la squadra per stare più su in classifica. Però è anche vero che è passato 12-13 partite e ce n'è ancora da giocare, allora è recuperabile.
Anche perché tu hai vissuto delle annate a Firenze dove poi le stagioni in qualche modo andavano sempre a mettersi per il meglio, no? Con dei filotti positivi, una serie di vittorie importanti che alla Fiorentina in questo momento purtroppo non riesce proprio di fare.
Sì, diciamo che le mie annate sono sempre andate a finire bene. È anche vero che sono anche stati dei momenti meno felici, e sono nei quei momenti che bisogna credere in quello che stai facendo. Mi ricordo secondo anno di Prandelli, quando abbiamo iniziato con meno 19 punti e poi perdendo 3 dei primi 4, la classifica era messa un po' male, però noi avevamo fiducia in noi stessi e piano piano abbiamo recuperato, finendo, se non sbaglio, al quinto posto.
Purtroppo anche quest'anno ci sono anche tante assenze come alibi, no? Per la Fiorentina, Giuseppe Rossi, Mario Gomez che si è infortunato, adesso sta rientrando, si è fatto male anche Bernardeschi. Si parla di Pazzini per gennaio come possibile ritorno. Tu ci hai anche giocato insieme e ti chiedo se secondo te è un giocatore che ancora può essere utile alla causa di questa Fiorentina.
Vabbè, quando giocavo io con Pazzo era un buon giocatore, non l'ho visto giocare negli ultimi, non so, 2 anni. So che
anche perché ha giocato pochissimo.
Sì, e quando l'ho visto le partite del Milan non c'era. Però Pazzo è da Firenze, allora magari porta qualcosa del suo, del cuore, che vuole fare bene e vuole far vedere che è ancora un giocatore. Può essere una cosa fattibile o meno, non lo so.
Ecco, ti chiedo un tuo ricordo particolare della tua esperienza in viola. Immagino il gol con Liverpool.
Sì, l'ho detto 10 minuti fa, mi è venuto prima in mente il gol di Osvaldo a Torino quando abbiamo conquistato il quarto posto. Finalmente a arrivare a fare il Champions League con la Fiorentina, e anche per me a disputare la Champions League per la prima volta era qualcosa straordinario.
Non so se vuoi lanciare un messaggio ai tifosi della Fiorentina in questo momento di difficoltà.
Nient'altro che bisogna sempre avere fiducia e stare dietro la squadra, perché sono questi momenti che hanno più bisogno. Quando vincono le cose vengono più facili da sé, e quando le cose vanno male che hanno bisogno di sentire il calore dei tifosi.
Il Pentasport di Radio Blu.
Che sabato, proprio il pre-Verona.
Sì,
il pre-Verona.
Poi sono amici lì, Verona. Sì, bene, ci vediamo, arrivederci a tutti, c'è una roba a sopportare.
Faticosissimo. Tra l'altro,
10 giorni così, io ho nel cuore. Cioè, voi siete un misto di martiri, eroi straordinari, eroi. Sì. Formidabili, incredibili. Siete più bravi di tutti, perché veramente questo è il momento in cui uno scende il sipario e dice: ora abbiate pazienza, si va via.
10 giorni. Vabbè, di riposo.
Ma scusa, hai twittato Fernando e Mutu addirittura rilanciato.
Sì.
Ora ci dici non c'è notizia.
No, Mutu a malincuore, perché a me non piace, lo sapete, la sarebbe una battaglia sbagliata. Però in realtà mi hanno detto che se i tempi di Rossi dovessero allungarsi, e nessuno se l'augura, quindi è un problema che si porrà non prima del 10-15 di gennaio, quindi tanto per essere chiari. Però c'è all'interno della Fiorentina una corrente che spinge per questa scommessa, ovviamente a gettone, quindi a rischio zero, anche dal punto di vista economico, ma solo e soltanto se, alla luce dell'infortunio ovviamente di Bernardeschi, e se il discorso di Rossi richiedesse cautela e si allungasse un po' nel tempo. Sul centrocampista invece vi do per sicuro che la Fiorentina comprerà un centrocampista, e quindi è chiaro che si riparte da dove eravamo rimasti. Però il problema è che questo Kloschakta sta per qualificarsi per la fase successiva della Champions. In questo caso ovviamente diventa un obiettivo impossibile, perché lo Shakhtar non avrebbe motivo di cedere. In caso contrario ci potrebbe essere una logica del prestito per sei mesi, fissando poi dei parametri che potrebbero essere importanti, ma che potrebbero essere sopportabili col fatto che poi magari a giugno potrebbe essere ceduto Quadrado. Ragazzi, sta da campo a tutti, quindi bisogna cercare di andare incontro a quello che chiede la gente, ma nessuno si aspetti rivoluzione. Ecco, io credo che l'unica cosa che mi sento di dire per certo è che la Fiorentina comprerà un centrocampista.
Sì, Fernando, tra l'altro prima guardavo le sue statistiche, non è neppure
titolare in panchina, ma quasi sempre in panchina, sì,
però Shakhtar, quindi vuol dire che insomma non è tutto sto fenomeno.
Probabilmente è stato disturbato dal mercato come i nostri, Luca. Non
so, sì, ma poi credetemi, ovviamente ognuno, Leonardo reagisce a modo suo ad una situazione in Ucraina che non è facile, e certo. Quindi cioè, c'è chi magari non
a proposito
non
della pressione, no?
Chi lo vive, sì, ecco, bravo, bravissimo. C'è chi tutto quello che sta succedendo là lo vive in maniera serena, c'è chi magari lo vive in maniera preoccupata, c'è chi non ci può più stare, c'è chi ha la famiglia lontana perché ovviamente non le tiene in quelle situazioni. E quindi, però se vanno avanti in Champions non credo che cedano nessuno quest'anno. Però un centrocampista sì, perché è fallito il progetto Pjanic, perché no, Pjanic, Badeli, sì, magari. Badeli, perché mi hanno spiegato, hanno preso atto che a tre non può giocare, forse magari se si era preso atto un po' prima era meglio. Lui è buono per giocare a due, ma la Fiorentina nella sua vita e l'Emotero non ha mai giocato a due, quindi credo che sia anche una buona scusa per dire che non ha, per trovare un alibi a un'operazione che non ha funzionato. Brillante era già, esiste ancora Brillante, mi domando, non c'è più. Vedi,
lo sai dov'è Brillante, Luca? In Giappone credo sia, perché c'è Giappone
teniamocelo. Vedi, facevo una riflessione e qui mi dispiace dirlo, vado dritto contro certe scelte di mercato. Allora, ma secondo voi che senso ha andare a prendere Brillante e perché allora non aggregare alla prima squadra Capezzi, no? Cioè Capezzi ora gioca in Serie B nel Varese, sta facendo le sue bellissime figure.
Si è preso anche Ottavio, se ti interessava, insieme a Brillante si è presa anche.
Sì, no, ma ora facciamo un ragionamento, cioè perché c'hai un ragazzo forte, gli dici: caro Capezzi, te stai un anno a guardare come giocano i grandi, poi se abbiamo la possibilità ti facciamo giocare anche te qualche partita, però l'importante è che te ci guardi bene come giocano. Che cosa c'entra Brillante? Ma che ce ne fai di Brillante? Che senso ha? Cioè, meglio valorizzare un tuo ragazzo e poi puoi scoprire strada facendo che lui ci può stare, e quindi pensa che patrimonio di arricchimento anche tecnico oltre che economico, perché è un ragazzo del tuo settore giovanile. Io ve l'ho raccontato del brasiliano, che quando ero al mondiale nessun giornalista brasiliano sapeva chi fosse.
Sì,
allora, mi è ricordato tanto la storia di Luiz Silvio della Pistoiese, che nessuno sapeva, ti ricordate quando venne Luiz Silvio, che nessuno sapeva da dove venisse, chi era, chi fosse mai. Allora, niente, il problema è che si parla tanto di mercato perché inevitabilmente è l'unica cosa che interessa. Il problema però è che quelli che dovresti vendere non li vogliano nemmeno regalati. Meglio giovedì prossimo, se ci sentiamo una settimana, chiudete, rimandate le partite più belle, oppure cerchiamo di sforzarci di trovare un po' di... Voglio fare una domanda, ma il direttore generale non è stato presentato?
No, e da quanto ci risulta non sarà presentato.
Deve ambientarsi. Questo, come mai?
Deve ambientarsi. Cioè,
la trovo una cosa curiosa questa, cioè lo presenta sotto Natale, sotto l'albero, cioè è un direttore generale, è operativo, è una persona, un grande professionista, è anche una figura di livello in questo paese, cioè dovrebbe essere un orgoglio, no?
Fra l'altro, Luca, tu c'eri a Salonicco e ci è stato spiegato come insomma il suo ruolo sia proprio subito sotto sopra il presidente esecutivo.
Voi a memoria avete l'idea di un direttore generale che lavora e non è presentato? Cioè, poi cioè non, sono cose un po' strane queste, non la capisco. Cioè, oggi, per esempio, in questa lunga attesa da qui alla prossima partita, un direttore generale credibile, forte, come quello che ha assunto la Fiorentina, quindi facendo una scelta bella, importante, cioè io penso che potrebbe riempire, ma in maniera estremamente interessante, una giornata di Fiorentina, raccontandoci proprio qual è la sua idea di legare tutte quelle cose che non si presenta. È strana, questa. Sì. Questa è curiosa, forse.
Tra l'altro oggi pomeriggio siamo ancora in attesa di capire se Ilicic dirà scusa, chiederà scusa alla gente o no. Perché
sì, ma su Ilicic, hai ragione Leonardo, ma su Ilicic può essere vergogna o imbarazzo anche per nei confronti di un giocatore.
Anche perché
che ha fatto
ormai si è capito che non è venuto di sua spontanea volontà, cioè sono passati 3 giorni. Se voleva farlo, poi, lo faceva subito.
È comunque un passaggio alla memoria. Ma te hai il nuovo direttore generale della Fiorentina, figura non folcloristica, non di rappresentanza, figura centrale. Io credo che non potrebbe esserci figura migliore, tra l'altro nuova, quindi che la gente ascolterebbe con grande curiosità, perché ci spieghi nel momento di difficoltà, dica alla gente: guardate, in realtà noi stiamo lavorando per questo, questo, questo e questo. Non so, ci sono delle cose che sinceramente sfuggono all'umana comprensione, probabilmente o lui non può parlare perché forse è ancora vincolato, non lo so, però è veramente una cosa strana.
No, dal 3 di novembre è ufficialmente direttore generale,
però
è, non,
è misterioso.
Viola.
È misterioso.
Potrebbe parlare, cioè, e come?
No, dovrebbe parlare, il potrebbe, che se dici in maniera molto educata, che sei, potrebbe essere un ottimo collega, sei una persona molto educata, cioè un dirigente che ha un ruolo così importante deve presentarsi, ma non ai giornalisti, badate bene, deve presentarsi a Firenze, alla gente, ai suoi interlocutori veri, che sono, ripeto, attraverso i giornali, tutti quelli che hanno un interesse per la Fiorentina. Vabbè.
Senti, l'ho chiesto prima a Gianfranco Teotino, lo chiedo anche a te. La Gazzetta oggi propone questa intervista sui diritti TV da parte del presidente di Infront, Bogarelli. Dicevamo prima con Gianfranco, insomma, i presidenti sono sempre più al guinzaglio di chi vende i diritti, perché in Italia non si riesce veramente a scindere i bilanci delle società di calcio da questa montagna di soldi che arrivano dalle televisioni.
Io ho trovato un'intervista bellissima, tra l'altro fatta dal collega Iaria, che credetemi è uno dei giovani talenti della Gazzetta, quando si parla di talenti, uno vero, uno che, di cui sentirete, avrete modo e piacere di leggere nel tempo cose sempre più importanti. Però quell'intervista ti dà una chiara idea che non c'è un'idea, scusatemi il gioco di parole, perché dopo aver letto quelle due belle pagine ti viene la fase successiva, e allora, cioè, allora si chiedono 6 squadre italiane in Champions, in barzelletta, si chiede collaborazione alle società per promuovere il prodotto, altra barzelletta, che ormai ognuno va per conto proprio. Qual è, che c'è di nuovo? Non lo so, non vedo l'idea, non vedo novità, non vedo un qualcosa che in un tempo non pachidermico possa andare a incidere in maniera importante, ma perché si vive nella quotidianità, si vive però nelle problematiche, perché allora il Parma sta per saltare per aria, cioè, da un momento all'altro salta, esplode, si fa autoesplodere, come diceva il mio amico Sardelli di qualche giocatore della Fiorentina. E l'Inter, appena acquistata, già cerca un socio, quindi pensate voi con che entusiasmo questo Toir è arrivato. Tra l'altro credo che rischi anche qualcosa a livello UEFA, perché la situazione dell'Inter è problematica, quella della Roma è anche peggio, quindi navighiamo in queste acque qua. Poi ci sarà una grande battaglia politica per i nuovi diritti televisivi, per quindi chi mette le mani su quei soldi. Però non vedi uno sviluppo successivo, non vedi un'idea legata alla valorizzazione dei marchi, non vedi nemmeno una volontà chiara di riappropriarsi di una comunicazione reale con la gente, non attraverso la televisione, ma attraverso un modo diverso di proporre l'elemento importante, che è il giocatore a contatto con la gente. Qui tutti, non parla più nessuno, spariscono tutti. Cioè, i personaggi del calcio italiano non vengono utilizzati per avvicinare nuovi tifosi, giovani tifosi al calcio. Guardate, io questo lo dico da tempo, poi capisco al tifoso fiorentino che si interessa pochissimo, che vorrebbe sapere chi arriva a centrocampo, io non lo so, ma il concetto è che se un bambino di 10 anni oggi deve diventare tifoso di un campione solo e soltanto guardando le sue imprese in televisione, mi dovete spiegare perché deve innamorarsi di Ilicic e non di Cristiano Ronaldo. E di conseguenza perché deve tifare per la Fiorentina e non per Barcellona e Real Madrid. Io sento ancora amici che sono diventati tifosi della Fiorentina o perché hanno avuto un autografo da Antognoni passando casualmente dallo stadio, perché a una festa di un club hanno incrociato un vecchio giocatore. Qui ormai te, il tuo prodotto lo vendi solo e soltanto attraverso il canale televisivo, e quindi te bambino guardi la televisione e scegli per chi diventi tifoso, cioè voi mi trovate qualche matto che poi dopo sceglie, non so, Vargas invece che Bale.
A proposito di matti, Luca, prima stavi nominando i vari presidenti, il gancio direi che tra matto e presidente è perfetto.
Mi sa che vai su Ferrero.
Oggi ne ha combinato un'altra, forse ancora peggiore, sempre su Toir, perché ha ritwittato un fotomontaggio che gli è stato mandato con proprio Ferrero con una maglietta e sulla maglietta c'è scritto Toir, che me la stiri questa, cioè gli ha ridato
che i filippini fanno,
sì, insomma, con un'accezione ancora più negativa, diciamo. Una roba incredibile, quindi lui ha twittato sul suo profilo, cioè ha ritwittato questa cosa con Ferrero la maglietta sopra scritto che me la stiri questa. Mi sembra bene, mi sembra bene.
Sì, no, ma si dà la fotografia del livello, dai. Cioè, e poi cioè, qualcuno si sorprende se Lotito è padrone del calcio italiano, perché Lotito è Einstein in confronto a questi.
La prima cosa che le chiedo è se si è fatto un'idea di quello che sta succedendo alla squadra di Montella. Ci sono tanti fattori in gioco, oltre agli infortuni, senatori che non stanno rendendo al meglio, e forse anche un po' di pressione che la squadra sta accusando, anche se in realtà non è che ce ne sia tantissima attorno alla squadra di Montella. Lei cosa ne pensa di questa crisi?
Ma intanto le prestazioni della squadra secondo me sono sempre molto buone, naturalmente la condizione ottimale dei giocatori è quello che aiuta a poi a raggiungere risultati importanti. Oggi i giocatori chiave probabilmente stanno un po' deludendo per tanti motivi, perlomeno non stanno giocando all'altezza come magari avevano giocato l'anno scorso. Certo che forse un po' di pressione, visto i risultati dell'anno scorso, probabilmente sta pesando un po' sulle responsabilità di questi ragazzi, che rimangono sempre compatti, uniti, perché vedo che la squadra comunque riesce sempre a disputare delle buone partite. Qualche disattenzione di troppo figlia magari di alcune situazioni probabilmente dovute ad altro, però è una piccola crisi che la società e l'allenatore sapranno sorpassare, sicuramente con delle situazioni, magari con delle situazioni tattiche nuove, oppure leggo anche con magari qualche cambio di qualche giocatore, magari a gennaio, qualche inserimento di qualche giocatore importante.
Mister, le faccio una domanda un po' cervellotica, ma la sua risposta potrebbe essere interessante. Se lei avesse a disposizione, soprattutto a centrocampo, giocatori tutti più o meno con le stesse qualità o comunque con la stessa attitudine, tutti palleggiatori, e la sua squadra fosse impostata a un certo tipo di filosofia, cioè quella di imporre il proprio gioco, magari di cercare il possesso palla, di andare sempre oltre anche la difficoltà dell'avversario con la propria mentalità calcistica, e si rendesse conto però che allo stesso tempo questa mentalità è in sofferenza in questo momento, lei cosa farebbe? Cioè come agirebbe, sapendo che comunque dalla rosa può attingere fino a un certo punto, avendo giocatori tutti più o meno dello stesso stampo?
Intanto bisogna capire perché questo accade, se è un problema di testa, se è un problema di gambe, oppure se è un problema legato a degli agenti esterni che possono essere magari quei giocatori chiave che l'anno scorso completavano queste bellissime azioni, questa bellissima serie di passaggi, che magari oggi vengono un po' a mancare. bisogna vivere le situazioni per capire nei migliori dei modi qual è la soluzione migliore per poter migliorare. Io credo, perché il mister Montella è sempre stato bravissimo in questo, troverà sicuramente la soluzione migliore, probabilmente anche una soluzione tattica leggermente diversa, che riporterà magari anche quell'entusiasmo o quello spirito che magari ha contraddistinto la Fiorentina negli anni scorsi.
Sì, questa almeno è la speranza. Poi al di là dei cambi di giocatori di cui parlava anche lei prima, che possono portare entusiasmo e magari anche un apporto tecnico importante a gennaio, un'altra cosa che richiedo è che se è mai trovato a gestire una situazione un po' complicata come può essere in questo momento quella di Ilicic, cioè un giocatore arrivato con un esborso importante, quindi pressione sul giocatore e pressione dalla piazza sulla società che ha speso tanto per quel giocatore, che non rende e che per di più adesso sta cominciando ad avere anche degli atteggiamenti poco costruttivi nei confronti del pubblico.
Ma a volte ci sono delle situazioni dove una società affronta una spesa importante nei confronti di un giocatore, e questo giocatore, non per colpa sua, si trova a gestire un qualcosa di più grande di se stesso, magari le troppe aspettative, provoca l'ansia da prestazione. L'ansia da prestazione è la cosa peggiore per un calciatore, probabilmente tutti si aspettano moltissimo da lui e lui in questo momento è in difficoltà a poter rendere al meglio, e di conseguenza nascono poi questi atteggiamenti che magari sembrano figli della presunzione e dell'arroganza, invece magari sono solo autodifesa. E quindi a volte ci sono delle situazioni veramente che non si riescono a capire, però bisogna stare attenti, perché il ragazzo è comunque un ragazzo con delle qualità, un ragazzo che potrebbe e potrà fare molto per questa Fiorentina. In questo caso, se io fossi un tifoso della Fiorentina oggi, lo andrei sempre ad applaudire piuttosto che magari a criticare, proprio per aiutare questi ragazzi ad uscire da queste situazioni un po' difficili. È successo anche con Vargas nella scorsa stagione, è stato bravissimo il ragazzo, bravissimo lo staff, ma bravissimi anche i tifosi a stare vicino a questo giocatore e ad aiutarlo ad uscire da momenti di difficoltà.
Invece, mister, penso che lei sia uno di quelli che non è molto sorpreso da quello che sta facendo Babacar in Serie A.
No, perché Babacar è un ragazzo, secondo me, con delle qualità straordinarie, aveva bisogno di ritrovarsi o perlomeno anche di conoscere realmente quali erano le sue qualità. Secondo me, grazie anche ai compagni di squadra, sta trovando a proprio agio e sta dando il meglio di sé, tranquillo, sereno, lo vediamo in campo, fa gol in tutti i modi ed è una piacevolissima sorpresa per tanti. Io che l'ho allenato, magari l'ho visto anche durante la settimana, ha fatto sempre delle cose straordinarie, quindi a volte la pazienza e dare un po' più di tempo a questi giovani aiuta a far sì che poi dopo i ragazzi possano rendere al meglio.
Anche perché lui ha cominciato giovanissimo ad un livello subito alto, quindi era plausibile che forse ci volesse qualche tempo in più per sbocciare, e comunque giovanissimo, perché comunque ragioniamo sempre di un 93,
ma probabilmente troppo presto gli hanno etichettato, gli hanno messo addosso l'etichetta del campione, e purtroppo quando sei giovane cosa succede? Questa etichetta diventa pesante da sopportare, e lui probabilmente, come tanti altri, non sono in grado poi di gestirla, perché il pubblico, questo gioco, favorisce sempre chi dà continuità a chi magari da momenti ottimi, da momenti un po' più in difficoltà.